Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. Letto da Rosario Tronolone.
Non potei dormire per tutta la notte. Una sirena antinebbia non smise un momento di gemere nello stretto. Io fui sballottato tra la realtà grottesca e sogni folli e paurosi. Verso l'alba udii un tassì risalire il viale di Gatsby. Subito balzai dal letto e incominciai a vestirmi. Mi pareva di avere qualcosa da dirgli, qualcosa di cui ammonirlo, e la mattina sarebbe stato troppo tardi. Attraversando il prato, vidi che la porta d'ingresso era ancora aperta e lui appoggiato a un tavolo dell'atrio, greve di avvilimento e di sonno. «Non è successo niente», disse con aria stanca. «Ho aspettato e verso le 4 lei è venuta alla finestra. Si è fermata un momento, poi ha spento la luce. La sua casa non mi parve mai così enorme come in quell'alba, allorché attraversammo le stanze in cerca di sigarette. Scostammo tende che parevano padiglioni e tastammo metri e metri di parete buia prima di trovare gli interruttori della luce. Una volta inciampai con una specie di spiaccichio nei tasti di un pianoforte spettrale. Tutto era coperto da uno strato inspiegabile di polvere e le stanze sapevano di chiuso come se non prendessero aria da molti giorni. Trovai il portasigarette su un tavolo insolito, con dentro due sigarette stantie e secche. Spalancando le porte finestre del salotto, ci sedemmo fuori a fumare, al buio. «Dovresti andartene», dissi. «Non c'è dubbio che rintracceranno la tua macchina». «Andarmene ora, vecchio mio. Vai per una settimana ad Atlantic City oppure su a Montreal». Non volle sentirne parlare. Non poteva lasciare Daisy prima di sapere che cosa intendesse fare. Era aggrappato a un'ultima speranza e non avevo il coraggio di dargli uno scrollone per liberarlo. Fu quella notte che mi raccontò la strana storia della sua giovinezza con Dan Cody. Me la raccontò perché Jay Gatsby si era infranto come cristallo contro la cruda malizia di Tom e la lunga improvvisazione segreta era finita. Credo che ormai avrebbe ammesso ogni cosa senza riserve, ma voleva parlare di Daisy. Era la prima ragazza per bene che avesse mai conosciuta. In varie occasioni era venuto a contatto con gente simile, ma era sempre stato tenuto lontano da un reticolato insormontabile. Trovò la ragazza attraente, fino all'esaltazione. Andò in casa di lei, prima con altri ufficiali di Camp Taylor, poi solo. La casa lo sbalordì. Non ne aveva mai viste di così belle. Ma ciò che dava ad ogni cosa un'intensità da prendere la gola era che Daisy vi abitasse. Per lei la casa era qualcosa di normale, come per lui la tenda del campo. Daisy era avvolta in un mistero maturo, con un accenno a stanze da letto più belle e fresche di altre stanze da letto, d'una vita lieta e raggiante che si svolgeva nei corridoi, di avventure non ancora ammuffite e riposte nella lavanda, ma fresche e vive, e memori delle macchine lucenti di quell'anno e di danze i cui fiori erano appena appassiti. Era anche esaltato dal fatto che tanti uomini avessero già amato Daisy. Questo accresceva ai suoi occhi il valore di lei. Sentiva la loro presenza in tutta la casa, quasi l'aria fosse pervasa dalle ombre e dall'eco di emozioni ancora vibranti. Ma sapeva di trovarsi nella casa di Daisy per un caso del tutto eccezionale. Per quanto glorioso potesse essere il suo futuro di Jay Gatsby, per il momento era un giovanotto senza un soldo e senza passato, ma le aveva fatto credere di essere qualcuno del suo stesso rango sociale, che era perfettamente in grado d'aver cura di lei. In realtà non aveva una famiglia agiata che lo spalleggiasse, ed era in balia del capriccio d'un governo impersonale che poteva scaraventarlo in qualunque parte del mondo. Sapeva che Daisy era straordinaria, ma non aveva immaginato fino a che punto potesse essere straordinaria una ragazza per bene. Lei dileguò nella sua ricca casa, nella sua vita ricca e piena, senza lasciare niente a Gatsby. Questi si sentì sposato a lei e fu tutto. Quando si rividero 2 giorni dopo, fu Gatsby ad essere senza fiato, a sentirsi, per così dire, tradito. La veranda di Daisy era illuminata dal lusso costoso delle stelle. Il vimine del divano scricchiolò all'ultima moda quando lei si voltò verso di lui e si fece baciare sulla bocca bella e curiosa. Aveva preso un raffreddore e questo le rendeva la voce più roca e incantevole che mai. Gatsby era consapevole, fino ad esserne oppresso, della giovinezza e del mistero imprigionato e difeso dalla ricchezza e dalla freschezza di tanti vestiti e di Daisy, lucente come l'argento, tranquilla e orgogliosa, al di sopra delle lotte ribollenti dei poveri. Non so dirti come fui sorpreso quando m'accorsi che l'amavo, vecchio mio. Sperai perfino per un attimo che mi cacciasse via, ma non lo fece, perché anche lei era innamorata di me. L'ultimo pomeriggio, prima di partire per il fronte, rimasi a lungo in silenzio con Daisy fra le braccia. Era una fredda giornata d'autunno. Nella stanza c'era il fuoco acceso e le guance di lei erano arrossate. Di quando in quando Daisy si muoveva e lui spostava un poco il braccio. Una volta le baciò i capelli lucenti. Il pomeriggio diede loro un po' di tranquillità, quasi a procurare un ricordo profondo per la lunga separazione che li aspettava l'indomani. Non erano mai stati più vicini nel loro mese d'amore. Non avevano mai comunicato più profondamente l'uno con l'altra di quando lei sfiorò le labbra silenziose contro l'imbottitura della sua giacca e di quando lui le sfiorò la punta delle dita, piano, come per non svegliarla. Si comportò in modo straordinario in guerra. Dopo l'armistizio fece sforzi inauditi per ritornare a casa, ma certe complicazioni o certi equivoci lo mandarono invece a Oxford. Ora era preoccupato. C'era una specie di disperazione nervosa nelle lettere di Daisy. Non capiva perché lui non poteva ritornare. Perché Daisy era giovane e il suo mondo artificiale odorava d'orchidee ed echeggiava di snobismo spensierato e giocondo e di orchestre che davano il ritmo dell'annata, assommando in nuovi motivi la tristezza e la suggestione della vita. In questo universo crepuscolare Daisy riprese a muoversi con la nuova stagione. Ricominciò subito ad avere 12 d'appuntamenti al giorno con 30 d'uomini diversi e a cadere di sonno all'alba con le collane e lo chiffon d'un abito da sera gettati alla rinfusa fra orchidee appassite sul pavimento accanto al letto. E continuamente qualcosa dentro di lei reclamava una decisione. Questa prese forma a metà della primavera, con l'arrivo di Tom Buchanan. Daisy rimase lusingata. Indubbiamente vi fu una certa lotta e un certo sollievo. La lettera raggiunse Gatsby mentre era ancora a Oxford. Ormai era l'alba a Long Island. Facemmo il giro ad aprire tutte le altre finestre, riempiendo la casa di luce, prima grigia, poi dorata. L'ombra d'un albero cadde bruscamente sulla rugiada e uccelli invisibili incominciarono a cantare tra le foglie azzurre. C'era nell'aria un movimento dolce, piacevole, quasi una brezza che prometteva una bella giornata fresca. «Non credo che lo abbia mai amato», disse Gatsby, voltando le spalle alla finestra e guardandomi con aria di sfida. «Non devi dimenticare, vecchio mio, che oggi era molto agitata. Lui le ha detto quelle cose in un modo che l'ha spaventata, che mi ha fatto apparire come un volgare farabutto. Il risultato è stato che Daisy quasi non sapeva quel che diceva». Sedette, con aria abbattuta. Si capisce che forse lo ha amato per un momento, appena sposati. Ma anche allora ha amato di più me, capisci? Erano le 9 quando finimmo di fare colazione e uscimmo sulla veranda. La notte aveva creato una differenza sensibile nel clima e c'era nell'aria un sapore autunnale. Il giardiniere, l'ultimo degli antichi domestici di Gatsby, venne ai piedi degli scalini. «Oggi toglierò l'acqua dalla piscina, signor Gatsby. Presto incominceranno a cadere le foglie, allora ci sono sempre guai con le tubazioni». «Non oggi», rispose Gatsby. Si volse a me con aria di scusa. «Lo sai, vecchio mio, che in tutta l'estate non ho mai nuotato in quella piscina». Guardai l'orologio e mi alzai. Mancano 12 minuti al mio treno. Non avevo voglia di andare in città. Non ero in grado di fare un lavoro decente, ma c'era dell'altro. Non volevo lasciare Gatsby. Perdetti quel treno e poi un altro, prima di riuscire ad andarmene. «Ti telefonerò», dissi alla fine. «Sì, vecchio mio. Ti chiamerò a mezzogiorno». Scendemmo lentamente i gradini. «Immagino che chiamerà anche Daisy». Mi guardò, ansioso, nella speranza di una mia conferma. «Immagino. Arrivederci». Ci stringemmo la mano e io me ne andai. Prima di arrivare alla siepe, mi ricordai qualcosa e mi volsi. «Sono un branco d'animali», gridai attraverso il prato. «Tu da solo vali più di tutti quanti messi insieme». Sono sempre stato lieto d'averlo detto. Fu il solo complimento che gli rivolsi mai, perché lo disapprovavo dal principio alla fine. Prima fece un cenno educato e poi il viso gli si aprì in quel sorriso raggiante e comprensivo, come se fossimo sempre stati grandi complici a questo proposito. Quel suo vestito rosa creava una macchia vivace di colore sui gradini bianchi mentre agitava la mano a salutare. «Arrivederci», gridai. «Grazie per la colazione, Gatsby». Arrivato in città, mi sforzai per un po' di segnare le quotazioni su un numero interminabile di azioni. Poi mi addormentai sulla sedia girevole. Poco prima di mezzogiorno il telefono mi svegliò. Sussultai con la fronte imperlata di sudore. Era Jordan Baker. Di solito la sua voce giungeva dal filo come qualcosa di fresco e umido, come se una zolla erbosa del campo da golf entrasse al volo dalla finestra dell'ufficio. Ma in quella mattina pareva aspra e asciutta. «Non sono più in casa di Daisy», disse. «Sono a Hampstead e oggi vado a Southampton». Probabilmente aveva avuto molto tatto ad andarsene dalla casa di Daisy, ma la cosa mi seccò. E la frase seguente mi irrigidì. «Non sei stato molto gentile con me ieri sera». Che importanza poteva avere allora? Un momento di silenzio, poi... «Comunque, voglio vederti. Anch'io voglio vederti. E se non andassi a Southampton e venissi invece in città?» «No, oggi pomeriggio no». «Va bene. È impossibile oggi, vari...» Parlammo così per un momento, poi... improvvisamente... non stavamo parlando più. Non so chi di noi due abbia attaccato il ricevitore con uno scatto brusco, ma so che non me ne importava. Quel giorno non avrei potuto parlare con lei attraverso un tavolino da tè, anche se non avessi potuto parlarle mai più. Tentai di telefonare a Gatsby qualche minuto dopo, ma la linea era occupata. Provai 4 volte. Alla fine una telefonista esasperata mi disse che la linea era occupata da una chiamata intercomunale da Detroit. Presi l'orario e feci un circoletto intorno al treno delle 3:50. Poi mi appoggiai allo schienale della seggiola e cercai di pensare. Era mezzogiorno. Ora voglio fare un piccolo passo indietro e dire ciò che accadde al garage dopo che ce ne andammo la sera prima. Fin dopo mezzanotte un gruppo di gente continuamente rinnovata lambì la facciata del garage mentre George Wilson si dondolava avanti e indietro sulla poltrona. Per un po' la porta dello sgabuzzino rimase aperta e tutti quelli che entravano in garage non riuscivano a trattenersi da lanciarvi un'occhiata. Finalmente qualcuno disse che era una vergogna e chiuse la porta. Con lui erano Michaelis e parecchi altri, prima 4 o 5, poi 2 o 3. Più tardi ancora Michaelis dovette pregare l'ultimo sconosciuto di fermarsi ancora per un quarto d'ora mentre lui andava a casa a farsi un bricco di caffè. Poi rimase lì solo con Wilson fino all'alba. Verso le 3 il tono del mormorio incoerente di Wilson cambiò. Egli divenne più calmo e incominciò a parlare dell'automobile gialla. Dichiarò che aveva modo di scoprire a chi apparteneva la macchina gialla. E poi si fece sfuggire che un paio di mesi prima sua moglie era ritornata dalla città con la faccia contusa e il naso gonfio.
Ho capito che c'era qualcosa di strano. Le ho parlato, mormorò dopo un lungo silenzio. Le ho detto che poteva imbrogliare me, ma non poteva imbrogliare Dio. L'ho portata alla finestra.
Si alzò con fatica e si avvicinò alla finestra, appoggiandovi contro la faccia.
E le ho detto: Dio sa quello che hai fatto, tutto quello che hai fatto. Puoi imbrogliare me, ma non puoi imbrogliare Dio.
Ritto dietro di lui, Michaelis vide con un sussulto che stava guardando gli occhi del dottor T.J. Eckelberg, che emergeva sbiadito ed enorme dal dissolversi della notte.
Dio vede tutto, ripeté Wilson.
È un cartellone pubblicitario, lo rassicurò Michaelis. Qualcosa gli fece voltare le spalle alla finestra e tornare a guardare la stanza, ma Wilson rimase lì a lungo, con la faccia schiacciata contro i vetri, annuendo nel crepuscolo. Verso le 6 Michaelis era esausto e udì con gratitudine il rumore di una macchina che si fermava davanti al garage. Era uno dei veglianti della notte prima che aveva promesso di ritornare. Così Michaelis preparò la colazione per 3 e se la mangiò con lui. Wilson ora era più calmo e Michaelis andò a casa a dormire. 4 ore più tardi, quando si svegliò e si affrettò verso il garage, Wilson era scomparso. I suoi passi non smise di camminare. Furono poi rintracciati fino a Port Roosevelt e a Gates Hill, dove Wilson comprò un panino imbottito che non mangiò e una tazza di caffè. Doveva essere stanco e camminare lentamente perché non giunse a Gates Hill che a mezzogiorno. Fino a questo punto non fu difficile controllare come aveva impiegato il tempo. C'erano ragazzi che avevano visto un tale che sembrava un po' matto e meccanici che erano stati fissati stranamente da un uomo in piedi sul ciglio della strada. Poi per 3 ore scomparve. La polizia, in base a quanto Wilson aveva detto a Michaelis, cioè che sapeva come scoprirlo, ritenne che avesse trascorso quelle ore girando di garage in garage nei dintorni, chiedendo ad un'automobile gialla. D'altra parte, non si presentò mai alcun proprietario di garage che l'avesse visto. E forse Wilson aveva trovato un modo più facile e sicuro di scoprire ciò che voleva sapere. Verso le 2:30 era West Egg, dove chiesi a qualcuno la strada per andare alla casa di Gatsby. Così, a quell'ora, sapeva già il nome di Gatsby. Alle 2:00 Gatsby indossò il costume da bagno e diede ordine al maggiordomo che se qualcuno avesse telefonato bisognava cercarlo in piscina. Si fermò in garage a prendere un materasso di gomma che durante l'estate aveva tanto divertito i suoi ospiti e lo chauffeur l'aiutò a gonfiarlo. Gatsby mise in spalla il materasso e si avviò verso la piscina. A un certo punto si fermò e lo spostò leggermente. Lo chauffeur gli chiese se aveva bisogno d'aiuto, ma lui scosse il capo e scomparve subito tra gli alberi ingialliti. Non giunse nessun messaggio telefonico. Ma il maggiordomo dovette rinunciare al suo pisolino e aspettò fino alle 4, quando già da molto tempo non c'era più nessuno a cui recarlo, se anche fosse giunto. Ho l'impressione che Gatsby stesso non credesse che sarebbe giunto, e forse non gliene importava più. Se era vero, doveva essergli parso d'aver perduto il calore del vecchio mondo, di aver pagato un prezzo molto alto per aver vissuto troppo a lungo con un unico sogno. Doveva aver guardato un cielo insolito tra foglie spaventevoli e rabbrividito nello scoprire che cosa grottesca è una rosa e come cruda la luce del sole su un'erba quasi non ancora creata. Un mondo nuovo, materiale senza essere reale, dove poveri fantasmi si aggiravano incidentalmente, respirando sogni invece di aria. Come quella figura cinerea, fantastica, che si avviava verso di lui attraverso gli alberi amorfi. Lo chauffeur era uno dei protetti di Wolfsheim. Udì gli spari. Più tardi riuscì a dire soltanto che non se n'era preoccupato affatto. Dalla stazione andai direttamente in casa di Gatsby e la mia corsa ansiosa sui gradini del portico fu la prima cosa che destò qualche preoccupazione. Ma io credo fermamente che sapessero già. Senza quasi dire una parola ci avviammo di corsa verso la piscina, in quattro: lo chauffeur, il maggiordomo, il giardiniere e io. Vi era un lieve, appena percettibile movimento dell'acqua, mentre il flusso fresco si dirigeva faticosamente verso lo scarico, all'altra estremità della piscina. Con piccole increspature che erano appena ombre di onde, il materasso carico si spostava a caso nella piscina. Un alito di vento che riusciva appena a corrugare la superficie dell'acqua bastò a interrompere l'accidentale percorso col suo carico accidentale. Un fascio di foglie, sfiorandolo, lo fece girare lentamente, tracciando nell'acqua un sottile circolo rosso. Fu quando ci eravamo già avviati con Gatsby verso casa che il giardiniere vide il cadavere di Wilson, leggermente discosto nell'erba. E l'olocausto fu completo.
Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. Letto da Rosario Tronolone.
Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia a Roma e provincia su 105 FM.